Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie e Claudio Zali. Resta in Consiglio di Stato ma senza dipartimento. Gli rimangono l'ufficio e le riunioni di governo. Le competenze sul territorio affidate temporaneamente a Raffaele De Rosa. Il leghista giustifica la sua decisione di non lasciare immediatamente come gli era stato chiesto. Un mio passo indietro verrebbe letto come un'ammissione di responsabilità in realtà inesistenti. Aveva turbe psichiche ma deteneva legalmente pistole e Kalashnikov, l'autore della sparatoria di Arau, un dramma destinato a riaccendere il dibattito sulle armi in Svizzera. Il Venezuela firma una serie di accordi per lo sfruttamento delle proprie risorse petrolifere con compagnie straniere, ma preoccupa la mancanza di infrastrutture di sicurezza. In apertura la crisi istituzionale che sta scuotendo il Ticino. Alla fine il Consiglio di Stato ieri ha tolto il Dipartimento del Territorio al leghista Claudio Zali, che resta quindi in carica ma senza competenze. Poco prima della comunicazione dei colleghi di governo, Zali si è espresso per iscritto sulla nuova inchiesta per reati contro la sfera sessuale aperta nei suoi confronti, difendendosi e senza risparmiare critiche. Allora ricordiamo in che termini è avvenuto tutto questo nel contributo di Umberto Gatti.
I colleghi avevano chiesto martedì a Claudio Zali un passo indietro e di lasciare subito il suo incarico in governo senza attendere la data delle dimissioni annunciate per il 30 settembre, e questo per tutelare le istituzioni. Claudio Zali però non ci sta e attraverso una nota stampa parla di una segnalazione mendace di una presunta vittima che nega ci siano stati da parte di Zali comportamenti indebiti, e lui davanti al Ministero Pubblico ha negato l'esistenza di comportamenti contrari alla legge in questa vicenda. La nota continua dichiarando che una dimissione immediata verrebbe letta da molti come un'ammissione di responsabilità inesistenti, e conclude ricordando a tutti, ma soprattutto ai colleghi, che la presunzione di innocenza sarebbe dovuta essere rispettata realmente anche in questo caso. Il governo però nel frattempo ha già deciso e nel pomeriggio di ieri in conferenza stampa ha comunicato la scelta di togliere la direzione del Dipartimento del Territorio a Claudio Zali e di affidarla al supplente Raffaele De Rosa. Una scelta che è stata presa, come dicevamo, a tutela delle istituzioni e che secondo il governo non mina la presunzione di innocenza dovuta ad ogni cittadino. La presidente del Consiglio di Stato, Marina Carobbio.
La presunzione di innocenza vale per ogni cittadina e per ogni cittadino. Questo è un elemento importante dello Stato di diritto. Qui però ci troviamo in un momento di difficoltà dell'istituzione, di credibilità dell'istituzione, che per noi va ripristinata per ripristinare la fiducia della popolazione nei confronti del governo e delle istituzioni tutte. Questo passo era necessario.
Il governo ha quindi di fatto svuotato dalle sue competenze Zali, togliendogli d'imperio le responsabilità sui dossier. Il leghista però appunto rimane in carica. E allora come si va avanti e come può muoversi Zali in questa situazione? Il contributo è di Romina Lara.
Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti i dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda alla Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato. La base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
Lui ha il diritto di poter entrare a Palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
E il caso Zali e la crisi istituzionale saranno anche il tema dell'approfondimento Modem a partire dalle 8.30 sempre su Rete 1. Passiamo alla sparatoria di Arau. L'autore soffriva di turbe psichiche ma ha agito con un Kalashnikov che deteneva legalmente. Nell'auto del 43enne svizzero sono state trovate anche due pistole pure registrate. Incongruenze che l'inchiesta deve ancora chiarire. Quel che è certo è che il fucile con cui è stata uccisa una 22enne italiana e sono state ferite altre 5 persone, da qualche anno è classificato come arma vietata soggetta ad autorizzazioni eccezionali. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
È stata follia omicida la notte fra sabato e domenica scorsi ad Arau, lo sostiene la polizia cantonale argoviese. Una sparatoria il cui autore è un 43enne svizzero residente nel canton Giura, dove si è poi costituito. Una sparatoria con oltre 40 colpi partiti da un Kalashnikov AK-74, un'arma proibita. O meglio, proibita dal 2019 in seguito al recepimento della nuova direttiva UE sulle armi, su cui si era pure andati a votare. Quella in possesso dell'accusato è un'arma che sottostà al diritto precedente, perché l'autorizzazione degli uffici preposti del canton Giura risale a 20 anni fa, così il comandante Michi. Leupold. La legge è nel frattempo cambiata un paio di volte. Oggi le condizioni sono molto più severe. Quel che sappiamo è che l'uomo la possedeva legalmente e che era regolarmente registrata. Per entrare in possesso di un fucile semiautomatico come quello usato ad Arau, oggi bisogna dimostrare di praticare il tiro sportivo o di appartenere a una società di tiro, di essere un collezionista o di organizzare attività museali. Chi nel 2019 aveva già un'arma divenuta proibita doveva solo registrarla se non ancora fatto, e per il 43enne era tutto in regola, così come per le due pistole trovate insieme al fucile nella sua auto, una delle quali pure usata all'ippodromo. Il dramma è destinato a riaccendere il dibattito sulle armi in Svizzera, anche perché questa è una delle circostanze ipotetiche che avevano fatto dibattere in Parlamento riguardo al recepimento della norma UE, con da una parte chi chiedeva di vietare anche le armi già in casa e chi sosteneva che in caso di rischi le autorità possono sempre ritirarle. E proprio questo è ancora un buco nero dell'inchiesta, con la polizia che afferma di avere indicazioni circa le sue turbe psichiche, ma di non sapere al momento se fosse in cura e se era stato ricoverato.
Per la politica agricola svizzera del futuro, il Consiglio federale non ha tratto i necessari insegnamenti dall'estate canicolare appena trascorsa. È la critica delle organizzazioni ambientaliste al progetto posto ieri in consultazione dal governo, un progetto che vuole rendere l'agricoltura più efficiente e redditizia. Il rimprovero va ad alimentare quella che è una vera e propria levata di scudi anche nel mondo politico e tra i diretti interessati, i contadini. Sentiamo Anna Riva.
Un'occasione sprecata, la concezione della politica agricola a partire dal 2030 presentata dal Consiglio federale. Greenpeace, tramite la portavoce Michelle Sandmeier, ma anche altre organizzazioni ambientaliste, sono deluse. A lungo termine la soluzione non può essere importare dall'estero più fieno per garantire foraggio a sufficienza o mettere a disposizione crediti per assicurare i fondi necessari. Secondo Sandmeier, urge un cambio di rotta sostanziale. Servono misure a tutela del clima che siano efficaci, incentivi affinché gli agricoltori producano nel rispetto di clima e ambiente. Come per esempio l'introduzione di tasse di incentivazione su fertilizzanti e pesticidi. A maggior ragione, conclude Greenpeace, di fronte ai mesi estivi ormai alle nostre spalle, un segnale d'allarme non solo per l'ambiente ma anche per la sicurezza alimentare. Greenpeace, WWF e Pronatura non sono però i soli a voler esaminare con estrema attenzione la riforma del governo, che vuole attribuire maggiori responsabilità al settore agricolo e sostenere ulteriormente i settori del latte e delle colture vegetali destinate all'alimentazione umana diretta. Anche i diretti interessati, i contadini, infatti, si lamentano. Per loro la proposta equivale a un programma di risparmio con maggiori oneri a loro carico. E anche tra i partiti c'è malcontento. Se anche l'UDC, come i contadini, evoca la questione finanziaria, il PS, in linea invece con le associazioni ambientaliste, parla della tutela del clima e della biodiversità come delle grandi assenti nel progetto del governo.
Dall'estero ora, il Venezuela ha firmato una serie di accordi con la statunitense Chevron, l'italiana Eni e con altre compagnie straniere per il futuro sfruttamento delle proprie risorse petrolifere, che sono considerate le più ampie al mondo. Gli accordi sono stati ratificati nel corso della visita a Caracas del ministro dell'energia dell'amministrazione Trump. Ci dice di più il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
A quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro, il Venezuela riapre agli investimenti stranieri, in particolare statunitensi, nel settore petrolifero. L'affare più grande lo ha fatto il colosso texano Chevron, che ha siglato un accordo da 7 miliardi di dollari per raddoppiare entro 5 anni la produzione di petrolio nella cintura dell'Orinoco, nell'est del paese, dove si trova un immenso giacimento petrolifero. La firma del contratto è avvenuta sotto lo sguardo della presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e del ministro statunitense dell'Energia, Chris Wright. L'obiettivo della Casa Bianca è che questo accordo faccia da apripista per ulteriori investimenti di compagnie americane.
We want to see a lot of investment coming from the United States into Venezuela to grow opportunity and prosperity for Venezuelans and for Americans.
L'ottimismo del ministro di Trump si scontra con lo scetticismo di molti esperti in ambito energetico, secondo i quali la mancanza di infrastrutture, l'instabilità politica e il problema della sicurezza rendono gli investimenti nel paese sudamericano molto avventurosi. Sempre ieri anche l'italiana Eni ha portato a casa un accordo per lo sfruttamento in esclusiva per la durata di 25 anni di un altro maxi giacimento petrolifero denominato Junin 5. E ulteriori accordi con altre compagnie straniere potrebbero essere ratificati già nei prossimi giorni. Il contratto da 7 miliardi firmato con Chevron è separato dall'accordo raggiunto dai governi di Caracas e Washington e annunciato da Donald Trump alcuni giorni fa. Un accordo in puro stile neocoloniale e dal dubbio valore legale, che assicurerà agli Stati Uniti lo sfruttamento di circa un quinto della futura produzione petrolifera del Venezuela.
Uber taglierà 3.300 posti di lavoro a livello mondiale nell'ambito di una riorganizzazione aziendale che punta a ridurre i livelli dirigenziali. Si tratta del 10% del totale dei suoi dipendenti. Dettagli con Marzio Minoli.
Uber è diventata troppo grande e il modello di gestione aziendale che andava bene una volta ora non è più adeguato. Questo in poche parole è il contenuto di una mail inviata ai dipendenti dal numero 1 di Uber, Dara Khosrowshahi, che l'agenzia di informazione finanziaria Bloomberg ha avuto modo di leggere. Uber quindi procederà a sopprimere 3.300 posti di lavoro, il 10% del totale, che riguarderanno diversi livelli gerarchici. Infatti le intenzioni della società di servizio e di trasporto sono quelle di ridurre i livelli dirigenziali in un'azienda che in 5 anni ha triplicato il fatturato e ampliato la gamma di servizi e quindi necessita di un nuovo modello organizzativo. Un'organizzazione più snella, si legge nella mail, porterà a decisioni più rapide e più tempo dedicato alla produzione che non al coordinamento. I risparmi ottenuti verranno infatti reinvestiti nell'innovazione e nelle competenze che saranno più importanti nei prossimi anni. Era dal 2020 che Uber non riduceva il personale, limitandosi a ridurre le assunzioni. Dunque anche i manager verranno toccati, si calcola che saranno il 20% del totale coloro che perderanno il posto o verranno declassati.
Adesso parliamo di trasporto pubblico sul Verbano. I tempi stringono per il passaggio della gestione della tratta Locarno-Magadino dalla società Navigazione Lago di Lugano alle FART a partire da dicembre. Ma nel concreto tutto è ancora incerto. Qualche punto fermo è però emerso dalle risposte del governo ticinese a 2 interrogazioni sul tema. Sentiamo Francesca Motta.
Che ne sarà con il cambiamento d'orario del prossimo 13 dicembre della linea di navigazione Locarno-Magadino? La risposta dovrebbe arrivare entro fine settembre, limite posto dalle FART per potersi organizzare per operare la tratta al posto di SNL. Ma di certezze ancora non ce ne sono, rimane infatti da chiarire il quadro giuridico. È quanto è trapelato ieri da un incontro tecnico fra Cantone, Ente Regionale di Sviluppo del Locarnese, i comuni della regione e altri enti interessati. Lo scenario peggiore, detto a mezza voce al termine dell'incontro, potrebbe essere quello di ritrovarsi un servizio di trasporto pubblico ridotto all'osso. Si vedrà. Intanto, rispondendo a 2 interrogazioni della gran consigliera Maglia Mirante e cofirmatari, il Consiglio di Stato ha confermato che il coinvolgimento delle FART è preavvisato favorevolmente anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano e dall'Ufficio Federale dei Trasporti, il quale non ordinerà più alla società di navigazione Lago di Lugano le prestazioni di trasporto pubblico per la tratta in questione. Rimane da vedere come e se si troverà la quadratura del cerchio e in tempi brevi.
Un legame stretto come quello dei fili dell'arazzo di Bayeux, così il presidente francese Emmanuel Macron ha descritto i rapporti tra Francia e Regno Unito durante la sua visita al British Museum, dove è esposta la famosa opera d'arte medievale che Parigi ha voluto eccezionalmente prestare a Londra. Oggi la visita del presidente francese prosegue con i colloqui con il premier Andy Burnham. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
È strano come da una sconfitta sanguinosa, quella inglese di Hastings nel 1066, possa nascere un rapporto ancora più stretto tra Francia e Inghilterra. Eppure è proprio quello che è stato sottolineato ieri al British Museum quando, per la prima volta in più di 1000 anni, è stato messo in mostra in forma privata il cosiddetto arazzo di Bayeux. Una tela di lino ricamata con fili di lana colorati, lunga la bellezza di 70 metri e alta circa 50 centimetri. Un'opera monumentale che, come un gigantesco fumettone, racconta la storia di Guglielmo il Conquistatore che dalla Normandia, attraversando la Manica, conquista l'Inghilterra nel 1066 salendo sul trono inglese e ponendo fine al dominio anglosassone. L'opera, per più di 1000 anni, non era uscita dalla Francia. Ora, grazie al gesto di amicizia del presidente Macron, concessa in prestito al British Museum, sarà visibile al pubblico normale per circa 9 mesi. Un gesto coraggioso, perché l'arazzo ovviamente è estremamente fragile. Ieri però è stato un trionfo. Re Carlo e la regina Camilla, il presidente Macron e la consorte, il nuovo premier britannico Burnham, hanno tutti ribadito che l'opera rafforza i rapporti di amicizia tra Francia e Regno Unito. Domani, fuori dalla retorica ufficiale, Macron e Burnham discuteranno di problemi concreti, come quello dei migranti, l'appoggio all'Ucraina e la Brexit, ma, come ha scritto un tabloid, ogni filo dell'arazzo di Bayeux contribuirà a un dialogo più costruttivo tra Londra e Parigi.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.